Siamo con il Salmo 15:16. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore. Si affrettino altri a custodire io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronuncerò come mia labbra il loro nome. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi e magnifica la mia eredità. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore istruisce.
Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare.
Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
E questo è un tipico salmo pasquale che parla della resurrezione, dove si dice che il nostro corpo non sarà abbandonato nel sepolcro e non saremo lasciati nella corruzione. Invece troveremo il sentiero della vita e dolcezza senza fine alla destra di Dio. E l'abbiamo scelto perché questa sera il testo del Vangelo ci parla della resurrezione dai morti. Ecco, abbiamo visto la volta scorsa il rapporto tra Cesare e Dio. Ecco, tra l'altro, magari chiedo scusa se qualche volta usando la parola potere la uso sempre in termini negativi, mentre invece non è giusto, perché il potere può essere anche inteso in sé in senso positivo, poter far del bene. In genere per quei termini preferisco usare o la parola autorità, che vuol dire far crescere, o responsabilità, che sai rispondere. Ecco, perché il potere è sempre connesso con la possibilità senza controllo, cioè dipende da te. Invece questo non dipende da me, ma dipende dal bene dell'altro, la responsabilità. Devo rispondere all'altro, così l'autorità da auge o far crescere è proprio per far crescere l'altro. Quindi se qualche volta uso il termine negativo e chiedo scusa è perché dovrei tradurre un po' meglio. E questa sera vediamo... Ecco, il potere del Dio, potere di Dio, che è il potere di dar la vita fin oltre la morte. E siamo al centro della fede cristiana. Ecco, con la resurrezione di Gesù è nostra, sta o cade la fede cristiana. Perché è così importante la resurrezione? Perché se noi non siamo destinati alla resurrezione vuol dire che la nostra vita si conclude qui, che non c'è futuro per il corpo, che tutto ciò che è bene finisce, e quindi se tutto ciò che è bene finisce e trionfa la morte, il nulla, che è poi il principio del male, è il trionfo del male. Allora tutta la nostra vita in fondo è ipotecata dalla schiavitù, della paura, della morte, del male. È impossibile la libertà perché tutto quel che facciamo sarebbe per evitare la morte, che sarebbe il supremo male, come normalmente facciamo. Se invece la prospettiva ultima è la pienezza di vita, allora possiamo vivere questa vita liberi dalla paura della morte e dall'egoismo, sapendo che questa vita è una gestazione. La prima dura 9 mesi, la seconda sui 90 anni, la prima ci fa nascere alla vita terrestre e l'altra ci fa nascere alla nostra vera vita di figli di Dio. E dipende dalla nostra libertà la seconda gestazione. E questo comporta poi tutto un altro modo di vedere la nostra vita presente e il nostro impegno nella vita presente, perché tutto quello che facciamo nella materia, nel corpo, non è destinato alla distruzione, è destinato alla resurrezione. Anzi, la nostra gloria dipende da ciò che viviamo nel corpo. L'uomo è corpo, viviamo nella materia, tutte le nostre relazioni sono nel corpo, tutto il bene e il male è nel corpo, la nostra libertà e schiavitù è nel corpo, la nostra sessualità, il nostro mangiare, tutto è nel corpo. E quindi è importantissimo il modo con quale si gestisce il corpo. E la resurrezione ci dà l'orizzonte stesso del corpo umano. Il nostro corpo è destinato a rivelare la gloria dei figli di Dio. Non è semplicemente il nostro corpo qualcosa che si consuma e poi finisce lì, o qualcosa che deve consumare dei piaceri, delle sensazioni e poi tutto finisce lì. No, il nostro corpo è destinato alla luce, a essere luce, a essere gloria, a essere amore, a essere gioia, a essere pace. E già in questa vita c'è questa gestazione. Proprio, nel funerale si dice che risorgeremo col corpo quod gerimus, da gestante proprio. C'è questo corpo e noi facciamo una lunga gestazione di questo corpo. Tutta la nostra vita è il modo per formare il nostro corpo fino alla sua misura piena di figlio. Quindi è importantissimo. Questo un po' per l'orizzonte nel quale ci muoviamo.
Ecco, siamo al capitolo 12, dal versetto 18 al versetto 27. E vengono sadducei da lui che dicono che non c'è risurrezione e lo interrogavano dicendo: Maestro, Mosè scrisse per noi che se un fratello di uno muore e abbandona moglie senza lasciar figli, il fratello di lui prenda la moglie e susciti seme al suo fratello. C'erano 7 fratelli e il primo prese moglie e morendo non lasciò seme, e il secondo la prese e morì non lasciando seme, e il terzo lo stesso, e i 7 non lasciarono seme, ultima di tutti anche la moglie morì. Nella risurrezione, quando risorgono, di chi di loro sarà moglie? Tutti e 7 infatti l'ebbero in moglie. Disse loro Gesù: non forse per questo vi ingannate, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio? Quando infatti risorgano dai morti, né si ammogliano né si maritano, ma sono come angeli nei cieli. Circa i morti che risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, sul roveto, come gli parlò Dio, dicendo: Io sono il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Non è un Dio dei morti, ma dei viventi. Molto vi ingannate.
Ecco, credo il testo è abbastanza chiaro. E parla della resurrezione dei morti e delle persone che non credono a questa resurrezione, allora fanno un'obiezione. Ecco, e c'era una legge per cui se uno moriva senza figli, un suo fratello doveva sposare la sua ex moglie per dargli figli, perché era importante avere posterità per via dell'eredità in fondo. E allora dice: allora se risorgono, di chi sarà moglie? Siccome vale la monogamia, allora vuol dire o che non vale la monogamia e invece il matrimonio è monogamico in Israele, o non c'è resurrezione. E la risposta di Gesù è molto bella, cercheremo di capirla. E in questa risposta dà la più bella definizione di Dio. Dio non è un Dio dei morti, ma dei viventi. Dio è un Dio della vita. Anzi, Dio è vita. E il contrario di Dio non è. È il non essere, è la morte. E il peccato è proprio tutto ciò che non è e dovrebbe essere. E dicevo, questo brano ci introduce nel tema della resurrezione, che è il grande tema della fede cristiana, cade proprio in tempo pasquale, ed è ciò che ci libera da quell'angoscia che chiude la nostra esistenza e ci impedisce di vivere in pienezza, in libertà di amore la vita presente. Per cui con la resurrezione sta o cade la libertà stessa cristiana, cioè che è la capacità di amare. Perché se io sono destinato a morire, tutta la mia vita sarà un tentativo, perché sono sano e ho l'istinto di conservazione, di evitare la morte. Quindi sarò necessariamente schiavo dell'egoismo. Se invece sono destinato alla pienezza di vita e alla mia morte, il mio limite è la comunione con Dio, allora vivo libero da questa paura e posso agire con libertà facendo quel che è giusto. Quindi è giusto evitare il male e la morte, lo faccio, ma non è il valore assoluto della vita, evitare la morte, perché tutti ci caschiamo. Il valore assoluto della vita è amare, essere liberi, e Dio è amore e vita. E poi il resto tanto quanto serve.
Sì, vedete che la questione che pongono a Gesù è anche il tentativo di superare il limite della morte, qui è la discendenza, ma è comunque attinente al corpo. Adesso noi non abbiamo più questa legge del levirato, però cerchiamo di non morire in tanti altri modi che poi si riconducono a qui. Ecco, cercare di conservare in vita il nostro corpo. Quindi tutti gli accanimenti, tutte le terapie particolari, tutti i trapianti, tutte quelle cose lì, cercate anche forse natamente, perché è un surrogato, non dico dell'immortalità o della non mortalità. Quindi tutto questo dice la disperazione, ma anche l'impotenza di fronte alla morte, per cui la vita che si vive in questa prospettiva è tutta diversa dalla vita che uno vive invece nella prospettiva del Dio che dà la vita.
Poi è da leggere anche positivamente tutti i tentativi che oggi facciamo per star bene, la salute è diventato il Dio, è anche giusto in qualche modo star bene. Ecco. Sotto tutto questo tentativo, tutta la cultura in fondo non è altro che il tentativo di salvarsi dalla malattia e dalla morte. Tutta la cultura è una macchina di mortalità. Cosa vuol fare la tecnica, la scienza, la filosofia? Migliorarci la vita, evitare il male e rimandare il limite della morte. È tutto questo il senso della nostra cultura, senza che ci si riesca del tutto. Ora il problema invece non è rimandarla all'infinito, anche se è giusto rimandarla più che si può, è vivere una qualità di vita che sia già vita, ed è questo il problema della resurrezione, e lo vedremo.
Vengono sadducei da lui che dicono che non c'è risurrezione.
Ecco, questi sadducei erano i ricchi proprietari terrieri, antica nobiltà di Israele, che ritenevano come ispirati soltanto i primi cinque libri della legge. Perché? I primi cinque libri della legge, e li aveva scritti gente di casa loro che aveva stabilito le leggi, e le leggi chi le stabilisce? Si sa chi le stabilisce. In genere chi può, cioè il potente, e normalmente non le fa mai a suo svantaggio, anzi. Per questo ci sono stati poi i profeti che richiamavano a osservare certe leggi che non erano a loro vantaggio, e per questo i sadducei non riconoscevano i profeti e tutto il resto della Bibbia. Interessava solo la legge, e della legge quelle cose che interessavano loro, e per loro tutto il bene era qui in terra, come noi oggi. Per cui la resurrezione, la vita eterna, lasciamola agli altri. Bisogna regolare la terra. C'è gente molto terrestre, molto ancorata alle cose concrete, Anche perché tra l'altro la resurrezione dei morti è una fede che è nata molto lentamente in Israele in un modo strano, e spiego. Mentre più o meno presso tutti i popoli, anche presso Israele, c'è il culto degli antenati, quindi una credenza in fondo nell'immortalità, no? Che uno sopravvive. Ecco, in Israele era vietato il culto dei morti perché diventava poi una forma di idolatria, e allora era lasciato un po' a parte tutto ciò che riguardava la vita futura. Soltanto dopo aver stabilito bene che Israele è liberato dal Signore da ogni schiavitù, che è chiamato a vivere la fraternità e la giustizia, arriva poi la rivelazione che è completa, che spiega che proprio la fraternità, la giustizia e l'amore è già vittoria sulla morte. E a chi fa così, perché è amico di Dio, è data la vita. E questa vita non finirà mai, perché? Perché sei amico di Dio. Quindi è nata la fede nella resurrezione in Israele attraverso l'esperienza dell'amicizia con Dio. Siccome sono alleato, amico di Dio, e Dio è fedele, io muoio, cosa farà Dio? Siccome è fedele mi farà risorgere. Se no lui sarebbe un Dio dei morti. Scusa, io un amico, faccio quel che posso per lui, no? Se sono suo alleato, se cerco di dargli tutto. Così anche Dio con me. E quindi c'è tutta una riflessione anche sull'uomo, sul suo limite, sulla sua storia, sulla sua morte, come condizione umana che accetti e assumi come realtà, però nella prospettiva che sei amico di Dio e quindi la tua vita non è nell'affanno per lottare contro queste cose. Le vivi, le assumi, e poi c'è qualcos'altro che è maturato molto lentamente questo. È proprio attraverso l'esperienza, e lo vedremo dopo, della fedeltà di Dio che uno dice: ma scusa, se Dio è con me, se Dio è dei vivi, è mio amico e io muoio, sarebbe un Dio dei morti, non dei vivi, se non mi fa risorgere. Ed è bello che la resurrezione allora passi attraverso un'esperienza di Dio e di amicizia con Lui. Perché? Perché la resurrezione la viviamo già ora come amicizia con Lui, come qualità di vita che è eterna. Qui Sadducei invece molto terrestri
e lo interrogavano dicendo: maestro, Mosè scrisse per noi che se un fratello di uno muore e abbandona moglie senza lasciar figli, il fratello di lui prenda la moglie e susciti seme al suo fratello.
Ecco, questo lo trovate in Deuteronomio 25 al versetto 5, si chiama la legge del levirato. Ecco, e serviva proprio per motivi ereditari, cioè se non c'era discendenza chi andava all'eredità? E allora se uno restava senza discendenza, suo fratello da sua moglie gli generava la discendenza in modo che ereditava la sua terra a nome suo, quindi continuava il suo nome. Che era un po' un accorgimento per mantenere intatto l'asse patrimoniale, cosa che interessava molto i Sadducei perché erano ricchi, e sotto c'era anche qualcosa di più profondo in fondo. Cosa c'è nella generazione dell'uomo? C'è un tentativo di protesta contro la morte in fondo, no? Trasmettere la vita, è questo che vogliamo. C'è un desiderio di andare oltre la morte nel trasmettere la vita. Ecco allora che c'è tutta una concezione antica della sessualità un po' divinizzata, intesa come trasmissione della vita, per cui il divino è trasmettere la vita, è la vita stessa, è la sessualità stessa. Nella Bibbia invece c'è una critica contro il culto proprio della sessualità come divina. Perché ciò che è divino non è la sessualità, ma il fatto che la sessualità è maschio e femmina e la relazione tra i due è divina. Non so se mi spiego. Cioè, nel maschio è divino, come si faceva nelle culture maschiliste, nella femmina, nelle culture femministe. Ma la relazione tra i due, che è amore, è divina e che è superamento del limite dell'essere maschio e dell'essere femmina. Quindi il divino non è la materia, ma è la relazione che si stabilisce attraverso il corpo. per cui è da vivere in modo divino il proprio corpo, non so se è chiaro. Per cui non la sessualità semplicemente è divina, no, quella è idolatria, è il modo di viverla che può essere divino o bestiale. Se tu ritieni che la trasmissione della vita è la cosa principale, allora comunque la sessualità è divina. Mentre invece non è divina in sé la trasmissione della vita. L'uomo, anche se non trasmette la vita, è un assoluto, perché è in relazione con l'assoluto. E la vita è la relazione che hai con l'assoluto. E poi tutte le cose vive sono quelle cose che vivi nell'amore, cioè come relazione di amore con l'altro. Capite? Allora c'è una sdemonizzazione e una... e della stessa sessualità e dello stesso corpo, per dare però alla sessualità e al corpo il proprio valore di relazione, di amore, di immagine di Dio, cioè di vita.
E quindi vedete che quando nel concreto, nella cultura o nell'ideologia, la sessualità è sganciata, è isolata da tutto l'aspetto relazionale, da una parte viene divinizzata e dall'altra parte perde tutta la sua consistenza e diventa sterile. Ecco, perché proprio manca questo aspetto della valorizzazione della relazione. Quindi il tentativo di superare il limite della corporeità, ecco, nella piena padronanza, ecco, della sessualità al di là della relazione, in fondo, ecco, è un'immagine della morte.
Ecco, adesso vediamo il caso, ecco, che raccontano.
Continua allora la serie. Qui c'erano sette fratelli, il primo prese moglie, morendo non lasciò seme, il secondo la prese e morì non lasciando seme, il terzo lo stesso. E i sette non lasciarono seme, ultima di tutti anche la moglie morì. Nella risurrezione, quando risorgono, di chi di loro sarà moglie? Tutte e sette infatti l'ebbero in moglie.
Come vedete, l'obiezione serve per ridicolizzare la fede nella risurrezione, tutto sommato. Ecco, e raccontano questo caso che probabilmente non è vero, comunque se, non importa, è un caso possibile. E certamente si ripeteva, se non su sette fratelli, almeno su uno, due, tre poteva ripetersi. E allora è vero il problema di chi sarà moglie, tutti l'ebbero in moglie. La moglie che cos'è? Ecco, nella cultura così dei sadducei, la moglie è quell'oggetto che l'uomo ha per trasmettere la propria vita e il proprio potere nelle generazioni future, quindi per sopravvivere a se stesso. Quindi è chiaro che se questa è la prospettiva si pone il problema. Mentre la prospettiva che Gesù pone è un'altra. La sessualità, l'unione tra marito e moglie, non è per trasmettere la vita e per vincere ipoteticamente la morte, almeno nei figli. La relazione tra uomo e donna è qualcos'altro. L'abbiamo visto al capitolo decimo, è proprio immagine e somiglianza di Dio che è amore, quindi che è fedele, che è unico, che è irrepetibile. E come sarà allora nella resurrezione dei morti, se questi l'ebbero in moglie? In realtà avere, il problema è avere, di chi sarà? Mica possono dividere in sette pezzi. Il problema è reale, se uno si mette nei termini di avere. No. E vediamo la risposta di Gesù, che non risponde assolutamente.
Sì, volevo dire che qui, come succede nelle tentazioni di Gesù, ecco, si tenta la scrittura con la scrittura, cioè si cerca di mettere in difficoltà quello che dice la scrittura ricorrendo a un'altra citazione, come quando il tentatore dice a Gesù: ma è scritto che, no? E Gesù risponde: ma fu scritto anche. Ecco, disse loro Gesù: non forse per questo vi ingannate, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio.
Ecco, se notate, Gesù comincia rispondendo vi ingannate e termina con le parole molto vi ingannate. E proprio su questo tema del corpo, della sessualità e della resurrezione noi ci inganniamo molto. Consideriamo che il corpo, la sessualità, la vita sia qualcosa che si ha e si deve consumare. Invece no, è qualcosa che siamo e che dobbiamo vivere in relazione, che è un'altra cosa. E la prima cosa dice, molto vi ingannate, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio. Circa il corpo, circa la sessualità, circa la resurrezione, la proposta che Gesù fa non è quella che viene dalle nostre paure, che perdiamo la vita, allora bisogna conservarla in qualche modo o sentirsi vivi in qualche modo. Noi conosciamo le scritture, cioè la promessa di Dio. Cioè, è da quanto Dio ci dice su se stesso e su di noi che comprendiamo la resurrezione, la dignità del corpo, il valore dell'amore di questa vita presente. La stessa resurrezione non è una deduzione logica di ragionamenti, nessun ragionamento umano arriva alla resurrezione. Puoi ragionare tanto, alla fine dopo 90 anni arrivi a morire, anche se ragioni tanto. Quindi non è frutto di un ragionamento umano la resurrezione, non è frutto neanche di un potere umano, l'unico potere che abbiamo è quello di morire. Da dove capisco la resurrezione? Dalla promessa di Dio, è il potere di Dio che mi ama, che stabilisce con me una relazione di amore tale che ha già vinto la morte, perché l'amore è già oltre la morte. E non solo le scritture, ma la potenza di Dio, la dynamis, cioè la presenza del suo spirito. Noi attraverso la promessa di Dio e il dono del suo spirito che comprendiamo cos'è la resurrezione, cioè quella vita nuova che già ora viviamo nell'amore, nella gioia, nella pace, nella pazienza, nella benevolenza, nella libertà, nella mitezza. Questa è già la vita eterna che non conosce l'inizio. E la morte stessa sarà la nascita, la pienezza di questa vita. Quindi il problema della resurrezione non è far tanti calcoli di chi sarà moglie o che, sarà invece conoscere la promessa di Dio e la sua potenza.
E Gesù anche aggiunge, quando infatti risorgono dai morti, né si ammogliano né si maritano, non sono, ma sono come angeli nei cieli.
Nella resurrezione non ci sarà il problema di generare, di trasmettere la vita, perché saremo tutti vivi. Quindi non ci si ammoglia e non ci si marita. E quel che vale nel rapporto uomo-donna, moglie-marito, non è se fanno 300 figli o nessuno, è se si ama. E questa è la vita eterna che si vive già ora. Per cui nel futuro saremo come gli angeli di Dio, come coloro che annunciano Dio, che sono poi come Dio stesso, saremo trasformati in amore, ecco, dove l'amore è la relazione tra le persone, non è semplicemente il far figli. Non si dice molto di più. Cioè Gesù è proprio esposto il problema non è quello di chi sarà moglie, il problema sarà un altro, perché saremo come gli angeli di Dio, cioè vivremo come Dio allora. E come faccio a sapere che vivremo come Dio?
Ecco, circa i morti che risorgono, non avete letto nel libro di Mosè sul roveto come gli parlò Dio dicendo: io sono il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe?
Gesù risponde ai Sadducei citando dal libro dell'Esodo, nel quale anche loro credono, e poi usa un modo di argomentare tipico dei rabbini, nel quale anche loro sono, direi, non maestri, ma almeno lo conoscono bene. E allora Gesù dice, quando si presenta Dio a Mosè nel roveto ardente, e dice a Mosè, che gli chiede chi sei, gli dice: io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, che sono già morti. Si presenta come il Dio dei suoi padri, che sono già morti. Fin qui è chiaro, no? Quindi la presentazione che dà è attraverso questi nomi. Ed è bello che Dio si definisce come il Dio di. Sono di qualcuno. Molto bello. Chi è Dio? E di Isacco, di Giacobbe, eccetera, poi di ciascuno di noi. Cioè Dio si definisce per la sua relazione di amicizia che ha con noi, per la sua alleanza con noi, per il suo amore per noi. E attraverso questa esperienza di alleanza e di amicizia che capiscono chi è Dio e che capiscono anche chi siamo noi, siamo suoi partner, suoi amici, suoi alleati. E quindi se sono suo amico ho lo stesso potere tra alleati, uno ha il potere che ha l'altro, no? Se uno ha un po' un forte esercito e ti protegge, quel forte esercito puoi contare. Se un'economia forte ti copre, puoi contare. Così essendo io, essendo Dio mio, Dio è di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, poi di Mosè, poi di ciascuno di noi, allora possiamo contare su ciò che è proprio di Dio. Perché cos'è proprio di Dio?
Non è un Dio dei morti, ma dei viventi. Molto vi ingannate.
E proprio di Dio è la vita. Dio è vita. Dio è esistenza, Dio è amore. Dio ha fatto tutto per la vita e per l'esistenza. E quindi è proprio attraverso questa esperienza di appartenenza sua a noi che comprendiamo che allora c'è la risurrezione, perché se lui è Dio mio e io muoio, ma lui non vuol rinunciare all'alleanza con me, io sono morto, cosa gli resta da fare? Farvi risorgere, ovvio. Se no è un Dio dei morti, è un Dio che non c'è, è un Dio della morte, è un Dio che fa nulla di buono. Ed è interessante allora questa esperienza di Dio attraverso l'amicizia e l'amore. Questo mi fa capire due cose allora, che Dio è un Dio di amicizia, di amore e di vita, che non è secondario. Secondo, che è mio, è di Isacco, di Giacobbe, di Beniamino, di Silvano, di Francesco, di ciascuno di noi. Mi appartiene, ed è in questa appartenenza reciproca d'amore che scopro allora cos'è la mia vita. La mia vita vera è questo amore già ora, e questo ha già vinto la morte. Poi c'è la morte naturale, perché c'è per tutto. Tutto ciò che è finito è finito, tutto ciò che ha principio ha fine. Quindi finiremo, però la nostra fine non è finire nel nulla, ma veniamo da Dio e torniamo a Dio, e abbiamo già questa esperienza di essere suoi in questa vita, che è già la vita eterna che abbiamo. Allora Gesù approfitta dell'obiezione che fanno questi su chi sarà moglie per dire: guardate che il problema è un altro. Il problema è che voi vivete schiavi della morte, invece dobbiamo vivere in quell'amicizia con Dio che ci dà il senso vero della nostra vita presente e ci dà una nuova definizione del nostro corpo, della nostra vita, della nostra storia, e ci apre quell'orizzonte che è fondamentale perché la nostra vita sia pienamente libera. Ecco, e penso, e quando penso a questi sadducei, credo che oggi siamo tutti sadducei, anche i credenti. I sadducei erano materialisti, oggi siamo tutti materialisti. Finché c'è vita, finché c'è salute, tutto a posto. Siccome tutti moriremo, tutti perderemo la salute, allora tutto è sbagliato al mondo. Oppure c'è sotto qualcosa di più profondo, c'è un grosso mistero. Il mistero che da sempre ha interrogato l'uomo, il mistero del limite, il mistero del corpo, il mistero della vita, il mistero della morte. Cosa c'è sotto questo? Ecco, c'è l'amicizia, l'appartenenza reciproca con Dio, ed è questo che mi fa capire tutto in una nuova luce. Possiamo anche fermarci qui. È bello come Gesù termina dicendo ancora: molto vi ingannate. Credo che su questo anche noi ci inganniamo molto e siamo portati a ingannarci molto, perché viviamo, e normalmente se non stiamo attenti, proprio in un orizzonte dove ci è alienata. Quella, una volta quando si parlava di vita eterna, fino agli anni 70-80, era un po' un'alienazione, perché era un modo per dire alla gente: state tranquilli, già c'è la vita eterna. Oggi mi sembra invece il contrario, che realmente ci hanno alienato la vita eterna, per cui non ha più senso il presente. Cioè non si parla più del futuro. Una volta se ne parlava forse per imbrogliare sul presente: state tranquilli perché vi aspetta un buon futuro. Oggi invece non se ne parla più, tutto è presente. Peggio ancora, se tutto è qui, allora è finita. se non abbiamo più futuro, se non abbiamo più prospettiva, perché viviamo? Viviamo nell'insensatezza assoluta. Quindi davvero c'è un materialismo che ci ha tolto il senso della vita, l'orizzonte della vita. E anche tutta l'esigenza che c'è oggi di spiritualità, di interiorità, è proprio per questo, no? Che l'uomo è in cerca di senso.
Per cui la vita la si perde già vivendo ancora, perché se noi concepiamo il perdere la vita come non avere tutta una serie di cose, già adesso noi moriamo. Ma l'inganno, potremmo dirlo, potremmo esprimere in un altro modo, cercando di conservare la vita, ecco, prescindendo da questa alleanza, da questo Dio che è anche di me, ci fa perdere la nostra vera identità, perché non ammettiamo quello per cui effettivamente siamo quello che siamo. Quindi questo inganno evidentemente ci fa soffrire. Quindi più il nostro tentativo di non perdere la vita è lontano, ecco, da questa alleanza, più noi stiamo male. E più perdere la vita è qualcosa di molto doloroso, di molto tragico.
Fondamentale di tutte le cinque discussioni è: qual è il potere, l'autorità di Gesù? Dimmi con che autorità fai queste cose. Ecco, Gesù spiega con la parabola dei vignaioli omicidi che la sua autorità è quella della pietra scartata, è l'autorità della croce, del servizio. Dopo, subito dopo, si contrappone questa autorità della croce, dove Gesù realmente è re, e quella di Cesare, due diversi tipi di autorità. È molto bello su questo leggere il Crocifisso e la Democrazia di Zagreblevsky, che contrappone proprio i due tipi di concezione di autorità che può avere Cesare o i vari Cesari di turno, è quella che gli oppone il Cristo, proprio come regalità concreta di questo mondo, posta nel servizio. Poi la terza discussione è come questo potere, questo servizio è un servizio per la vita, addirittura un servizio che vince la morte. Poi vedremo la volta prossima, questo si realizza nell'amore oggi. Quindi c'è tutta una stretta connessione nelle varie discussioni.
In una rilettura del testo noi lasciando magari da parte così i particolari, diciamo così, nel loro contesto, in particolare di questa obiezione, potremmo dire appunto oggi come si manifesta la protesta contro la morte, come noi protestiamo, diciamo così, contro la morte, ecco, come noi reagiamo di fronte a questa realtà, che cosa facciamo per annullare o superare questo limite, o come viviamo questo limite della corporeità, come cerchiamo di, ecco, il tentativo è sempre quello di gestire, di controllare, ecco, questo fenomeno, questo evento, invece di lasciarlo appunto nelle mani dell'amico che ha un esercito più forte, ecco, che ha delle possibilità maggiori, ecco, per appunto lasciare a lui questo compito di difesa, questo compito di salvezza.
Chiedere, una volta che noi risolveremo, dove andremo e dove saremo? Mi scusi, Emma,
no,
è concentrato.
No, capisco che è un problema, e però non
cioè,
ci
perché sa... infatti logicamente è una cosa abbastanza
ecco, il problema del dove dell'uomo è molto semplice: dov'è che abita uno? Normalmente siamo fuori di noi stessi. Finalmente abiteremo dove amiamo. Uno abita dove ama, dove ha il cuore. E la resurrezione è definita da Paolo: saremo sempre con lui, con Cristo. Quindi il vero luogo dell'uomo è Dio. Saremo nella pienezza di vita. Infatti per questo l'uomo si sposta sempre pellegrino, non sa dove andare, in nessun luogo sta di casa, perché cerca un altro dove. Non abbiamo più la città permanente, ma cerchiamo quella futura. Il nostro luogo è Dio, perché l'uomo sta dove ama ed è fatto per amare in modo assoluto ed è fatto per l'assoluto. Quindi la domanda è molto vera, però anche qui la risposta è un salto di qualità alla domanda. Saremo in Dio, che è molto bello, perché in realtà la persona è le sue relazioni, e c'è una relazione che ti fa essere quello che sei, sei di tuo padre, tua madre, il genitivo, c'è una relazione che ci genera, ci fa esistere, è l'amore che Dio ha per noi. Scoprire questo è sapere dove siamo di casa e vivere lì e essere se stessi e raggiungere la felicità, la libertà e la pienezza. Per cui quando si parla di resurrezione non si parla di rianimazione di cadavere che poi muore ancora, si parla di un salto di qualità di vita, però nel corpo, è importante che sia nel corpo, perché il corpo è importantissimo, tutto quel che facciamo e viviamo e sentiamo è nel corpo, e non si può disprezzare la materia, perché se uno disprezza la materia disprezza Dio che l'ha fatta, oppure non esiste, invece esiste, oppure è negativo, il negativo non esiste, è solo la mancanza di qualcosa di buono che ci dovrebbe essere, e se disprezzi la materia disprezzi tutto, quindi non ha senso né la cultura né la tecnica né la scienza, nelle relazioni che sono tutte nella materia, nell'amore del prossimo che è dato mangiare agli affamati, vestire gli ignudi, la misericordia. Quindi proprio la resurrezione cambia la prospettiva della nostra vita, cioè dà significato pieno al corpo, alle relazioni, alla giustizia, alla libertà, alla sessualità, a tutto. Ci ridefinisce finalmente nella libertà. Ci dà la gioia di vivere, di amare anche il nostro corpo, tutto. Credo che già nella domanda c'è la risposta, quindi che non è giusto, accanimento non è mai giusto, mentre è giusto aver cura del corpo, è importantissimo.
Ovviamente mi riferisco a quel comodo che
sì. Dipende tante volte anche con che spirito sono fatte le cose, no? Però insomma, sai. Qualche volta c'è anche l'impressione che rischiamo di avere più anni che vita, che possono prolungare la durata, ma non abbiamo vita per riempire quella durata. Quindi persone che per 20-30 anni vivono spente, cioè se Dio vuole così va bene, ma noi non dobbiamo programmare che avvenga così. Veramente uno ha un'energia vitale che a un dato punto anche si consuma. ed è bene allora sapere che siamo limitati e accetto il mio limite. E lo accetto questo limite non come negazione di me, ma come comunione con l'altro. E il limite assoluto è la comunione con l'assoluto, con Dio. Quindi non devo vivere nell'angoscia del limite, anche se è naturale, perché è chiaro, abbiamo tutti paura, ci serve per l'istinto di autoconservazione, è sana averla. Solo i dittatori e gli incoscienti non hanno paura di loro, e bisogna aver paura di loro. Però un conto è averla e un conto è esserne avuti, cioè che la paura della morte diventi il principio della mia vita, per cui immolo tutti gli altri e la mia salvezza, faccio tutto, non so se vi spiego, divento egoista per salvarmi a tutti i costi. No, ho quella giusta paura che mi serve per conservarmi se devo, ma anche quella sufficiente libertà per capire che la vita la devo anche donare e spendere giustamente, e questa è la vita. L'altro mi serve come freno e questo come motore.
Prego.
Determinante, tanto è vero, se no non vale la pena neanche di vivere, e il risultato sarà secondo le nostre opere. Per opere si intende opere della fede, ovviamente. C'è 1 Corinzi 3 che è molto bello perché risponde a questa domanda, e poi c'è un commento di Ambrosio simpatico anche sull'argomento. Dice 1 Corinzi 3 versetto 10, dice: io ho costruito e come architetto sul fondamento, il fondamento è Cristo e nessuno può porne un altro. Se però uno vi costruisce con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno o paglia, l'opera di ciascuno sarà ben visibile, la farà conoscere quel giorno che si manifesterà col fuoco. E il fuoco proverà la qualità dell'opera di ciascuno. Se l'opera che uno costruisce sul fondamento resisterà, costui ne riceverà grande gloria, ma se l'opera resterà bruciata sarà punito. Tuttavia egli si salverà come attraverso il fuoco. C'è il fuoco di Dio che il suo amore brucerà tutto ciò che non è amore, e ciò che è amore resterà. Per cui davvero tutto ciò che avremo è importantissimo questa vita, perché tutto ciò che costruisco nell'amore è già vita eterna. Tutto ciò che non è amore è già morte eterna, è qualcosa che è già bruciato nella misericordia di Dio, nel suo amore, e che alla fine mi accorgo che non mi serve a nulla. Per cui è importantissimo ogni istante della vita. Vissuta nell'amore è pienezza ed è eterna. Diversamente è una cosa che brucia e non vale la pena di essere vissuti, voglio dire. Uno che ha vissuto semplicemente per accumulare, per dominare sugli altri, era meglio che non fosse mai nato, perché Gesù. Tuttavia si salverà. Che cosa si salverà di quello? Il fatto che Dio dice: beh, mio figlio, basta. Ma di tutto ciò che lui ha fatto si salverà nulla. E pensate voi che di tutto ciò che hai fatto nulla si salva, è abbastanza una confusione, no? Così non vale proprio niente. Però c'è in ciascuno di noi qualcosa che vale infinitamente, è il nostro essere figli di Dio, questo resterà. Quindi Sant'Ambrogio nel suo commento dice: che cos'è l'inferno? È quel fuoco che brucerà tutto e passerà attraverso ciascuno di noi, che in parte sarà bruciato e in parte no. E tutto ciò che non è oro prezioso, tutto ciò che non è amore sarà bruciato dall'amore di Dio, e ciò che è amore resterà come fuoco eterno di Dio, che sarà la nostra identità. poi Dio faccia quel che crede, ma questa è la via normale che ha scelto, no? Per questo ci fa vivere. Se no ci poteva creare già morti, se ci voleva semplicemente salvare non fosse importante questo periodo di vita che viviamo, che c'è importantissimo. E proprio se lo viviamo nell'ottica dell'amicizia di Dio e della resurrezione, allora vediamo la bellezza di questa vita e l'importanza del tempo, della storia, dell'impegno, perché davvero ha valore eterno quel che facciamo, dell'amore. Tutto il resto ha solo un danno almeno temporale e non valore eterno. Poi pensate una cosa, no, che per me è sempre più importante, cioè a me piace andare in montagna e se penso che andando su in cima c'è uno che mi taglia la testa, io chissà perché non salgo volentieri, chissà perché, è un'opinione mia personale. Se invece so che in cima c'è il rifugista, il grignone, che mi ha preparato le lasagne come io ci starei a mangiare da me, ci vado volentieri. Cioè, voglio dire, dove si arriva non è secondario nella vita, vuol dire vivere o non vivere, sapere dove si arriva. Cioè il fine è quel che muove tutto fin dal principio. Se il fine è l'incertezza, addirittura la morte, tutta la tua vita è morta già da prima. Sì, esatto. Oppure a nascere, per nascere che si è nati, nella prospettiva appunto della gestazione. E allora è bello vivere, e la vita è una crescita, e anche i limiti li vivi proprio come gemito delle doglie del parto della nuova creazione. E questa è importantissima, questa prospettiva, perché è la salvezza della storia concreta dell'uomo, e nostra personale. Ed è bello, non è una cosa ideologica, ma viene dalle scritture e dalla potenza di Dio, cioè dalla sua promessa e dall'esperienza di relazione con lui che ho.
Ma se noi siamo con Dio quando moriamo, Dio comunque partecipa della sofferenza dell'umanità, allora anche noi parteciperemo a questa compassione di Dio. E allora lei poneva la questione, forse allora parlare immediatamente nel momento della nostra morte di una beatitudine, forse non tiene in giusta misura conto del fatto che almeno finché c'è la storia c'è questa compassione col dolore della storia. Qui mi sono trovato un po' spiazzato.
È molto sottile la cosa.
Quindi ho semplicemente detto, la questione è sottile un po'.
Credo che sono vere tutte e due le affermazioni, che partecipiamo alla compassione di Dio. Però ti accorgi che questo amore è già vita eterna. Sembra strano, ma la gloria di Dio, la sua forza, la sua vita, il suo amore è proprio questa capacità di compassione. Punto primo. Punto secondo, credo che come la croce finisce col Venerdì Santo, così ognuno di noi ha il suo Venerdì Santo, cioè il punto della sua morte, con quello finisce la sua croce. Ha fatto il suo cammino, passerà il testimone ad altri. E agli altri serve proprio già come qualcosa di più bello, cioè già ora avverto la gioia della risurrezione, che è l'amore per Cristo, è il dono dello Spirito, pur dovendo ancora partecipare alla morte, perché vivendo devo arrivare alla morte. Però questa gioia di Cristo risorto, questo dono dello Spirito, mi fa vivere nell'amore con Lui e per i fratelli anche la croce e anche la morte. Per cui c'è già questa vita. E nel momento della morte questa è la nascita definitiva, cioè finalmente sono nato, gli altri sono ancora in gestazione e non mi preoccupo neanche più che tanto dei travagli del parto. So che alla fine esce bene. So che il capo è già venuto alla luce, quindi il parto è già corretto, il capo è Cristo e il resto segue. E lui è il primogenito di tutti i fratelli, perché tutti sono stati creati in lui, per lui e in vista di lui. Quindi tutti in lui siamo già anche risorti. Ed è questa la nostra speranza, che c'è già, e di cui c'è già l'anticipo nella dynamis di Dio, cioè nell'esperienza dello Spirito Santo. Ed è questa forza di resurrezione che ci fa passare anche attraverso la croce e la compassione, che è ancora inevitabile nella storia. Poi dopo, quando si muore, in fondo, siccome il tempo è legato allo spazio, siamo già nella beatitudine eterna, anche se magari manca ancora qualche miliardo d'anni prima che stando di qui ci sia. Voglio dire, anche la resurrezione dei corpi, non c'è tempo tra la morte e la resurrezione, è immediata, anche dei corpi, perché non essendoci il corpo non c'è tempo.
No, questo è terribile
da capire. No, adesso comunque voglio dire, noi la vediamo che ha da venire, chi invece è morto e già in Dio non ha da venire, a modo suo è già venuta, anche se nella storia non è ancora venuta per noi, se non in anticipo per Cristo. Cioè non è che sta lì adesso ad aspettare in sala d'attesa che arrivi la resurrezione dei morti, intanto dice conta le pecore che passano o sta nel regno dei morti, delle ombre e dei...
Non c'è la dimensione di te.
Cioè noi la vediamo in questa dimensione e visto di là se la vedono loro comunque. Dio si arrangia a lui.
Quindi la morte e la risurrezione è una cosa immediata.
Cioè immediata. E immediata è certo la gloria di Dio. Poi dopo, quando ragiono di qua, è chiaro che ci vuole del tempo. Alla fine ci sarà la risurrezione dei morti.
Invece
di tutti. Dopo.
Invece di morte già risurrezione.
Vede già tutto in Dio contemporaneamente.
E subito nella beatitudine.
Quindi arriva subito nella beatitudine, sì. Comunque un po' di problemi lasciamo da risolvere anche a lui. Anche come sarà il corpo, forse qualcosa di più oggi intuiamo, se è vero che la luce può diventare materia, anche la materia può diventare luce, è intelligenza, quindi amore, quindi una cosa grossa. Comunque Dio ha fatto bene ogni cosa, ci ha fatti per la vita, ecco. Queste cose le sappiamo non tanto per ragionamenti spericolati, speculazioni, lo sappiamo invece proprio dall'esperienza di Cristo risorto, dalle scritture e dalla dinamis, cioè dalla comunione con Lui.
Non ho
lo Spirito Santo è proprio la resurrezione, cioè la vita di Dio, l'amore.
Tutto l'esempio di Dio dello Spirito che fa San Paolo, no?
Sì. La risurrezione è proprio vivere dello Spirito, cioè della vita di Dio già ora, sì. Che si manifesta, intanto non lo vedi, ma vedi l'effetto, quindi si manifesta dai frutti, dal frutto anzi, perché c'è al singolare.